La rivista.
Oggi parliamo di Q-Code. Q-Code all'indirizzo Q-Code Mag è una testata giornalistica indipendente fondata ormai un bel po' di anni fa, nel 2013, che cerca di esplorare l'attualità con un giornalismo narrativo e anche multimediale negli ultimi anni, raccontando storie, analizzando temi internazionali e promuovendo una lettura approfondita dei fatti per cercare di capire quello che sta oltre la notizia. Come sempre ne parliamo con Angelo Miotto. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Buongiorno Andrea.
Ho azzeccato la data di nascita, 2013, Q-Code Magazine.
Sì, 2013, ecco, facciamo sì. 13 anni. Sì.
Esatto, mi era venuto un piccolo vuoto, ma allora è giusto. Qcodemag.it è l'indirizzo e si parla nella home page, come giusto che sia, e come del resto si parla, come avviene su tutti i giornali, del Venezuela. Stavo per dire, si parla anche tanto della Groenlandia, che è la nuova frontiera del bizzarro pauroso, ma limitiamoci al Venezuela per il momento, perché avete un paio di contenuti che approfondiscono proprio questo.
Beh sì, abbiamo un paio di podcast in realtà che abbiamo chiesto immediatamente, pur non essendo un giornale generalista e che cerca di competere, diciamo, sul secondo e minuto rispetto alle altre testate, ma ovviamente il tema è un tema molto, molto grande, molto interessante e molto importante, soprattutto per noi stessi che viviamo queste notizie, oltre che per i soggetti come i venezuelani e le persone coinvolte da questo nuovo conflitto. E quindi abbiamo chiesto a due esperti di darci una mano a capire meglio la situazione. Uno è Alfredo Somoza, che è uno storico, un giornalista, un analista. Lui è argentino di nascita, poi è venuto a vivere in Italia durante il periodo della dittatura. E l'altro invece è Danilo De Biasio, che oltre ad essere un amico ed essere stato direttore di Radio Popolare in passato, adesso è direttore della Fondazione dei Diritti Umani. E questa coppia è pensata, ovviamente. Uno con Alfredo abbiamo affrontato proprio in una intervista, lunga intervista, sono più o meno 13 minuti, ma non vi spaventate perché scorrono via veramente veloci tutti gli aspetti che vanno oltre la cronaca. Al momento in cui abbiamo fatto l'intervista ancora non era chiarissimo come era avvenuto l'intervento militare degli Stati Uniti, anche lì è interessante, magari se voi ne parliamo, di come si definisce questa cosa, perché ne ha sentito di tutti i colori. E poi però abbiamo dato uno sguardo soprattutto alle conseguenze geopolitiche, ma ti direi anche più che altro economiche e finanziarie, di una finanza che riguarda gli scambi commerciali e le finanze stesse dei grandi paesi, quelli che stanno comandando ormai il mondo. In questo caso siamo dentro una storia che riguarda un interesse verso la Cina e la presenza cinese. Il Venezuela è un paese in cui la Cina ha avuto una grandissima penetrazione dal punto di vista finanziario, di affari commerciali, di compravendita di beni. Non stiamo parlando di petrolio, stiamo parlando proprio di altri tipi di beni, anche alimentari, e anche la capacità di entrare dentro tutta Latino America attraverso la presenza nei porti, per esempio, che è un'altra cosa molto importante che hanno i cinesi, ma per il Venezuela ovviamente riguarda invece una questione che riguarda le materie prime. E così si capisce che oltre al petrolio, che è un obiettivo piuttosto macro che vediamo tutti e che riusciamo a capire da tutti i dati che vengono raccontati, sono stati raccontati in queste ore rispetto alla produzione del crudo, come lo chiamano loro, cioè il petrolio grezzo, c'è altro dietro ovviamente, e quindi dice una cosa interessante Alfredo Somoza quando dice: gli Stati Uniti sono un gigante delle armi, ma sono un nano dal punto di vista invece economico, se vengono paragonati ovviamente invece a quello che riguarda le altre superpotenze. L'altra superpotenza è la Cina ovviamente, la superpotenza invece del passato è la Russia, che in questo caso è impegnata invece dentro l'invasione e poi guerra in Ucraina.
Viene da chiedersi, in mezzo a tutto questo, mi aggancio proprio al volo, si parla di superpotenze, di una guerra fra grandi, il punto di vista è quello che abbiamo noi e quindi da qui, dall'Europa, che è ancora di più una ex superpotenza, si potrebbe dire, o insomma una ex un conglomerato di ex superpotenze che sembra sempre più incapace di affrontare la situazione.
Ma questo è un punto interessantissimo, infatti Alfredo Somoza chiude su questo la sua intervista, perché effettivamente noi potremmo come Europa, come Unione Europea essere particolarmente importanti, sia per il volume economico che generiamo e anche gli scambi di bilancia commerciale, sia per la capacità politica che avremmo rispetto anche delle radici culturali che abbiamo, che ci portano naturalmente, nonostante un passato turbolento, più su una via di riconoscimento dei diritti, dello Stato sociale, rispetto ad altre invece superpotenze che sappiamo hanno qualche problema, diciamo così, tra virgolette, rispetto alla questione dei diritti umani o alla questione di essere particolarmente inclusive anche dal punto di vista del welfare. Non lo facciamo, non c'è questa volontà, c'è un servilismo acuto, direi, senza mezzi termini, sia a livello di molte nazioni, compresa l'Italia, sia a livello invece di sovrastruttura europea. Il caso della Groenlandia che citavo all'inizio è piuttosto interessante, direi, no? Siamo abituati a dire che alcune sono sparate, quelle del presidente Trump, però poi purtroppo le mette molto spesso in atto, e anche le ultime dichiarazioni sulla Groenlandia hanno avuto una reazione molto tiepida.
Sì, poi bisogna dire che anche se è una sparata che poi non viene messa in atto, ha comunque un peso anche in quanto sparata. Le parole hanno comunque
sì,
un peso.
Sì, perché perdiamo, in effetti, per quello che dicevo prima, Andrea, perdiamo il senso delle parole, no? E le parole ormai si possono dire, non valgono più niente, ma in realtà invece sono importanti. E su questo credo che sia importante riflettere. Dicevo prima del prelevamento del presidente signora da Caracas, che è costato la vita a parecchie persone, parecchi militari, fra cui praticamente tutta la guardia cubana, che era quella che gestiva la sicurezza interna, questo già da tantissimi anni, il legame con Cuba. Beh, lì l'hanno chiamato sequestro, blitz, cattura, come se ci fosse un ordine di arresto che riguardasse appunto, che poi la tesi statunitense, che riguardasse appunto Nicolás Maduro. Eppure pochi hanno parlato di golpe, questa è una cosa che sottolinea Danilo De Biagio per esempio nel suo intervento, cioè che già a partire dalle parole c'è grande confusione rispetto a che cosa è stato, anche perché è un ibrido, se ci pensi, no? Cioè qualcuno che arriva nella notte si porta via un presidente che è democraticamente eletto in elezioni con brogli, e anche questa è un'altra cosa estremamente difficile da valutare, e comunque sia lo porta dentro un carcere a New York e lo porta in aula in catene ai piedi. E qui c'è parecchio da dire, però insomma restiamo sul fatto delle, non solo delle parole ma anche dei concetti. C'è una grande confusione a livello anche social, di commento, rispetto a che cosa è stato Maduro per il Venezuela, cioè dicevo l'aspetto dei brogli, l'aspetto anche del fatto del non rispetto dei diritti umani, il caso Trentino per quanto ci riguarda come Italia, ma ovviamente là stiamo parlando di altri numeri e neanche del rapporto con l'opposizione, e invece la liceità, direi io, del fatto che gli Stati Uniti possano entrare con cacciabombardieri ed elicotteri e forze speciali a prendere un presidente che in ogni caso dal punto di vista legale, quei brogli, come dicevamo, però è presidente di un paese, tant'è vero che adesso governa la vicepresidente con un accordo evidente, si vede già nelle dichiarazioni. Quindi c'è un tema forte, che è quello che dice per esempio Danilo De Biasa quando dice che i guerrafondai hanno in questo momento consenso. Questa è una cosa che fa piuttosto paura rispetto al diritto internazionale, che invece ormai viene presentato come qualche cosa che non serve o che comunque se abbiamo capito che è molto difficile da applicare. Eppure le regole ci sono, eppure quelle regole noi le studiamo a scuola, le studiamo all'università, Su quelle regole ci basiamo anche per crescere figli e amici, chi volete, e poi però vediamo un'incoerenza da parte di chi governa il mondo sostanzialmente, che però chiede a noi di sottostare invece a un altro sistema di regole e di leggi che noi dobbiamo rispettare. Cioè, siamo a un livello, io credo, piuttosto esplosivo della questione. E c'è una certa anche apatia, mi sembra di capire, nel fatto che siamo talmente bombardati di queste notizie, forse anche storditi, che non riusciamo più a capire tanto come posizionarci anche noi come persone, perché poi un mio amico in radio, a Radio Popolare, dove sono passato l'altro giorno, mi diceva: "Ma i popoli cosa dicono?" Che è una domanda interessante, un po' generica, chiaramente detta così, ma per esprimere il fatto che stiamo subendo come spettatori cose di persone, cose, fatti molto gravi, di persone che vengono elette democraticamente e quindi hanno la delega da parte nostra, ma in realtà poi di cosa pensiamo noi non gliene importa assolutamente nulla, anzi noi restiamo basiti spettatori a cercare di capire le manovre che avvengono sopra la nostra testa. È un sistema che è consumato, ormai è logoro, tanto quanto sono logoro le Nazioni Unite, ovviamente, e da più parti si auspica appunto che i paesi come Brasile o i paesi africani o anche asiatici, non la Cina evidentemente, prendano l'iniziativa per proporre un nuovo organismo dove per esempio non ci sia più diritto di veto. Nel Consiglio di sicurezza, evidente, gli Stati Uniti si portano via un presidente, non faranno mai passare lì dentro delle determinazioni particolari, così come per la Cina, come per
Sì,
altri paesi, insomma, no?
siamo a un punto di svolta, quello che si può proprio anche desumere da tutto questo, nel negativo, nella negatività che abbiamo espresso, è che in positivo da questo punto di svolta potrebbe nascere un assetto consapevole delle debolezze che si sono accumulate negli anni, nei decenni precedenti. Intanto abbiamo già messo sul tavolo diversi argomenti di riflessione, vi invito veramente ad andare su qcodemag.it per approfondirli e ringrazio Angelo Miotto di essere stato con noi. Grazie e buona giornata e alla prossima.
Grazie ancora, grazie come sempre.